L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon mercoledì a tutti, manca poco ormai, una giornata al primo impegno della nostra nazionale che blocca inevitabilmente il campionato, che poi ritornerà con queste nuove posizioni che abbiamo appunto raccontato nella giornata di ieri e su cui torneremo. Domani ci sarà la prima sfida dell'Italia in questo turno di National League contro il Belgio, quindi tante cose di cui parlare, tanti casi, squalifiche, parole di Rocchi, insomma. Le polemiche non mancano, le valutazioni non mancano, i primi giudizi non mancano, arriva un ulteriore step in cui possiamo fare il punto della situazione come sempre poi con i nostri editorialisti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Giorgio Solano in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno a te Vincenzo e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Detto, indovina un po' adesso chi è l'allenatore a rischio? Fonseca, che si parla, si continua a dire, prima si mette in discussione Fonseca, non va bene, il Milan ha sbagliato la scelta, poi vince nel derby, gioca comunque abbastanza bene con Leverkusen anche se fa un passo indietro, dopo aver vinto comunque con il Lecce, Fonseca ha trovato la quadra, va bene così, poi arriva adesso la sconfitta contro la Fiorentina, complice però un De Gea superlativo, poi sicuramente qualche errore difensivo c'è e torna sulla graticola. Inutile dire che insomma il nostro pensiero, il mio e il tuo direttore, resta sempre lo stesso, però una cosa è chiara, il Milan ha un problema disciplinare un po' da risolvere all'interno. Intanto arrivano le due giornate di squalifica per Tio Hernandez, che però vorrebbe anche un aumento dell'ingaggio, un rinnovo con aumento sostanzioso dell'ingaggio, un po' di scontri all'interno dello spogliatoio e quella questione dei rigoristi che non ha digerito tanto Fonseca. Come l'analizzi questa situazione, direttore?
Vincenzo, oggi è il 9 ottobre, giusto?
Sì, allora, già dovevano saltare 30 panchine in testa ai tifosi.
L'ultima vittoria del Milan risale al 27 settembre, venerdì, Milan 3, Lecce 0. Tre gol in 5 minuti e ricorderai all'epoca la grandinata di elogi, di Pindarici e Pinici e tutto quanto riguardava un allenatore Fonseca portato dalle stalle alle stelle. E adesso c'è il meccanismo inverso di un calcio che non conosce l'equilibrio e soprattutto questa situazione riguarda ad esempio incredibilmente anche Juric, perché ne parlava stamane Ivan Zazzaroni nel suo fondo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Paradossalmente, incredibilmente dovrei dire, l'allenatore della Roma che è appena arrivato e peraltro ha inanellato una serie di dati positivi, ma nella capitale ci sono già rumors, indiscrezioni, congetture su un clamoroso ritorno di De Rossi. Tu questo per dire che cosa? Per dire che la situazione di Fonseca è lo specchio di questi tempi così agitati, sì, che diverse panchine vivono, perché manca evidentemente la pazienza e soprattutto l'equilibrio nel valutare il lavoro di un allenatore. Il Milan in questo momento non è in fondo alla classifica, se non vado errato, ma risulta essere al sesto posto di una graduatoria che è certamente suscettibile di variazioni, ma che è molto equilibrata, perché il Milan ha 11 punti, tanti quanti il Torino, 13 Udinese, Lazio, Juventus, 14 l'Inter, 16 il Napoli. È vero in Champions League due partite, due sconfitte, ma è altrettanto vero che la situazione nel massimo torneo continentale non sia definitivamente compromessa. Ci sono ancora 6 partite che il Milan deve giocare per recuperare terreno nel classificone del girone unico. Tutto questo per dire che cosa? Per dire, come tu hai evidenziato, che in questo momento si impone un intervento della società, perché l'episodio, due episodi dei rigoristi che non dovevano calciare il rigore a Firenze, perché il designato è Pulisic, e peraltro migliore in campo e inopinatamente sostituito, e qui ci sono anche gli errori da parte del tecnico,
certo,
ma quell'episodio dei rigori calciati da giocatori diversi rispetto a quello designato l'allenatore fa il paio con quanto accadde durante la Lazio-Milan, ricorderai la pausa di fresco, Leao e Theo Hernandez ostentatamente distanti quasi 100 metri dal gruppo dei giocatori attorno a Fonseca che ne ascoltava le direttive. All'epoca tutto passò in fanteria dal punto di vista dei provvedimenti societari, ma è chiaro che in questo momento la società deve prendere posizione in favore del tecnico, il cui lavoro merita di essere giudicato non al 9 di ottobre, ma evidentemente al termine della stagione, altrimenti si rientra ancora in quel gioco perverso che vede il tecnico una domenica sì e la domenica no sulla graticola, oppure portato davanti al pubblico elogio perché ha vinto il derby, e poi dopo si ripiomba in una situazione che certamente indebolisce la squadra, l'ambiente e i tifosi.
Infatti il discorso poi è questo qui, c'è chi dice che l'intervento per riportare un po' di ordine in casa Milan debba essere quello di cambiare la guida tecnica, chi invece, io sono un po' più per questa seconda parte, che si aspetta un intervento della società, perché laddove magari il tecnico non ha quella personalità oppure magari quel carattere, ecco, che comunque Fonseca avrà sicuramente rimproverato, insomma, la squadra su certe scelte che erano state comunque già programmate, però magari è quell'allenatore diverso da Sarri, diverso da Loco Bielsa, per fare degli esempi, allora in quel caso probabilmente ti aspetti più un supporto, ecco, della società all'interno dello spogliatoio quando si vede che c'è qualcuno che non segue le direttive dell'allenatore, o credi che comunque dipenda molto dall'allenatore farsi rispettare?
No, ma sai, un allenatore forte sa di avere alle spalle una società forte. A proposito di tecnici che sono sulla graticola, ma ci sono anche allenatori, vedasi Gasperini, che è la nona stagione consecutiva sulla panchina dell'Atalanta. Ma perché? Perché alle spalle ha una società talmente forte che all'inizio della sua avventura bergamasca, quando gli anellò 4 sconfitte nelle prime 5 partite di quel campionato, disse al gruppo dei giocatori che comunque fosse andata la partita incipiente con il Napoli, Gasperini sarebbe rimasto al suo posto. Da lì poi partì l'irresistibile ascesa del ciclo gasperiniano a Bergamo. Però anche qui si tratta di registrare la presa di posizione della società nei confronti dell'allenatore. Ma se è la società che invece è titubante, è chiaro che tutto questo sia un segnale che arrivi nello spogliatoio. E quindi ci sono episodi in cui sembra che saltino le marcature, come è accaduto per la questione dei rigori a Firenze, per come è accaduto durante Lazio-Milan, e poi francamente la richiesta di adeguamento dello stipendio di Teo Hernandez doveva essere formulata in ben altro momento.
Sì.
Credo che non sia quello più propizio all'indomani di una squalifica per 2 giornate, peraltro maturata, rimediando un cartellino rosso immediatamente dopo il fischio finale della partita. Anche questo è un segnale di nervosismo che certamente non alimenta un clima di serenità all'interno della squadra.
Che segnale invece è se dovesse davvero esserci il ritorno di De Rossi alla Roma, direttore? In un momento in cui manca ancora l'amministratore delegato, no? Quindi di fatto chi prende questa decisione? Gisolfi?
Vabbè, certamente Fredkin, su questo non ci sono dubbi. Tutte le decisioni che hanno riguardato le guide tecniche succedutesi sulla panchina della Roma sono state prese dai proprietari della Roma stessa. Mi stupirei se questo non fosse, se fosse accaduto il contrario. Quindi è chiaro che per ciò che concerne la questione della guida tecnica della Roma, io voglio pensare in questo momento che si tratti solo e soltanto di congetture e di ipotesi, però è altrettanto vero che in questo momento la Roma ha bisogno di fare assoluta chiarezza, anche perché non sono ancora stati spiegati i motivi dell'incredibile, vorrei dire clamoroso, per usare un eufemismo, esonero di De Rossi, che non stava né in cielo né in terra.
È un mondo che è sempre più veloce, no, direttore? Ma sono veloci le informazioni, sono veloci i cambi, sono veloci, velocissimi i giudizi. Io sono rimasto un po' perplesso da questo aspetto, perché come ribadivi tu, siamo all'8, 9 di ottobre oggi, però siamo proprio all'inizio, inizio. Eppure già se l'ha detto, l'Inter ormai vincerà sicuramente il campionato, che era partita bene, poi no, il Napoli adesso è il grande favorito, la Juventus si avvicina, poi perde, pareggia contro il Cagliari, la Juventus già è fuori da tutti quanti i giochi, il Milan non ne parliamo nemmeno, la Lazio adesso è sugli allori, può essere una squadra sorpresa. Io ho la sensazione che ci sia proprio la voglia e la fretta di emettere dei giudizi non parziale, perché quelli parziali li dobbiamo dare, perché insomma dobbiamo analizzare quello che succede in questo momento, però dare già dei giudizi definitivi mi sembra un po' folle, no? Perché credo che anzi questo possa essere un campionato tra i più equilibrati degli ultimi anni.
Ma sono d'accordo con te, anche perché sai, in questo momento, arrivati alla seconda sosta dall'inizio del torneo, è evidente quanto la squadra più in forma sia il Napoli, che tradotto sul campo il suo rendimento occupa con pieno merito il primo posto in classifica. Però se noi diamo un'occhiata alla stessa classifica e soprattutto una scorsa alle partite che ci attendono dopo la sosta, ci rendiamo conto di quanto sia evidente l'equilibrio di questo torneo, perché se penso ad esempio a Juventus-Lazio che ci aspetta il 19 ottobre ed è una partita particolarmente significativa, per non dire poi di Roma-Inter domani all'Olimpico la sera del 20 ottobre, questo è soltanto il prologo di una serie di impegni particolarmente importanti e indicativi, senza dimenticare che poi torneranno in scena anche le coppe europee. Quindi in questo momento, fotografando la situazione del campionato all'inizio della seconda sosta, è evidente che la formazione di Antonio Conte, vuoi per il gioco espresso, per lo stato di forma dei suoi interpreti, per le capacità offensive che la vedono avere segnato fra campionato e Coppa Italia 19 gol con 12 giocatori diversi, beh, in questo momento è certamente il Napoli la squadra che gode della forma più scintillante, ma è altrettanto vero che nonostante i 4 pareggi collezionati dalla Juventus, la stessa sia terza in classifica insieme con Lazio e un Udinese che merita un pubblico elogio perché sta andando veramente oltre le aspettative della vigilia, perché immagino che in Friuli 13 punti dopo le prime 7 giornate non fossero vaticinati nemmeno dal tifoso bianconero più appassionato, considerato l'epilogo dell'ultimo torneo della stessa formazione friulana. Poi c'è la Lazio che non è dato la quarta vittoria consecutiva, che scoppia di salute e che soprattutto ha un gioco particolarmente brillante. E poi c'è l'Inter, che è un campione in carica, che è vero accusa una fragilità difensiva inusitata rispetto all'ultimo torneo, però è 2 punti dal Napoli, quindi è l'equilibrio il fattore che caratterizza questa prima fase del torneo, ma dopo la sosta credo che ci saranno diversi scossoni nella classifica.
Sì, perché comunque veramente io faccio un esempio, ecco, andando proprio ai raggi X, Napoli, diciamo che l'esame di maturità, cioè quello di intanto vincere le partite che sulla carta puoi vincere, è stato superato, perché di fatto soltanto con il Verona, ed era la prima di campionato e mancavano 5 giocatori che sono arrivati poi successivamente, il Napoli ha fatto flop con tanto di ammenda da parte di Antonio Conte. Dopodiché arrivano i giocatori che voleva Antonio Conte, il Napoli è cominciato a diventare un rullo compressore, pareggia di fatto soltanto contro la Juventus, ma a casa della Juventus, e quindi insomma un pareggio che ci sta in uno scontro diretto affrontato fuori casa. Adesso però tra fine ottobre e metà dicembre ci sarà un vero e proprio tour de force, e quello può essere un primo vero una tappa lunga di banco di prova per Antonio Conte, e capire se questa squadra è già pronta anche per le sfide più delicate, direttore?
No, beh, certamente sì. Sai, alla ripresa del campionato il Napoli sarà atteso ad Empoli, altra squadra particolarmente brillante, sì, che merita l'elogio perché ha incassato la prima sconfitta soltanto alla settima giornata in casa di una Lazio scintillante, quindi è un Empoli che sotto la guida di D'Aversa sta andando ben oltre le pirose aspettative della vigilia. Tutto dipenderà anche da come ritorneranno nelle rispettive squadre i molti nazionali impegnati durante questa sosta, perché sappiamo bene come in agguato ci sia da un lato il rischio degli infortuni e dall'altro il fatto che gli allenatori dei club riavranno le rose al completo giovedì della prossima settimana. Di solito accade questo a seconda dei calendari delle diverse nazionali, e questo è un altro fattore che incide, che incidono anche i viaggi che gli stessi giocatori debbono effettuare, incidono gli allenamenti, le partite, insomma diversi fattori. È evidente però che, e ce lo racconta la storia degli ultimi campionati e anche della stessa ultima sosta, la prima di questa stagione, in agguato ci possono essere delle sorprese. Non mi meraviglierei affatto se dovessimo registrare risultati che in alcuni casi possono sovvertire i pronostici della vigilia, ma questo è un discorso che affronteremo la prossima settimana, e soprattutto quando gli allenatori potranno fare il punto della situazione con tutte le rispettive rose a loro disposizione.
C'è un'altra squadra che non sta andando particolarmente bene, direttore, il suo allenatore ha fatto ammenda, no? È la squadra arbitrale. Rocchi non è contento, almeno 16 errori arbitrali importanti. Ti chiedo, e apre anche all'ipotesi di un VAR a chiamata, ti chiedo un giudizio intanto sul VAR a chiamata e poi su cosa ti hanno trasmesso questi errori arbitrali di inizio stagione. Poi entriamo nello specifico su alcuni. Da che cosa dipendono?
Sai, Vincenzo, qualunque miglioramento del rapporto tra VAR e arbitri, VAR allenatori, VAR e giocatori è ben accetto. Quindi ben venga anche il VAR a chiamata nei casi di maggiore dubbiosità. E questo è un discorso. Rimane il dato di fatto che, soprattutto negli ultimi due turni, in particolare nell'ultimo, gli errori arbitrali in combinazione con il VAR che è o intervenuto o non è intervenuto, sono stati troppi. Ora, io sono propenso a credere che, come i giocatori e come gli allenatori, anche gli arbitri possono incappare in un periodo o in un momento di scarsa forma, perché nella stessa misura in cui oggi, ieri e probabilmente anche nei prossimi giorni, perché le soste solitamente sono caratterizzate o dalle discussioni sugli errori arbitrali o sul mercato, ma siccome il mercato riparte a gennaio, credo che in questo momento, alla luce anche di quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato, tengano banco gli errori arbitrali. Detto questo, è evidente che la famosa uniformità di giudizio, invece noi dobbiamo parlare di difformità di giudizio, alla luce anche delle parole di Rocchi, che ha parlato di 46 teste diverse, beh, deve essere certamente ridotta, non potrà mai essere azzerata. Ma se in diversi episodi, che abbiano un denominatore comune, le decisioni arbitrali risultino differenti, c'è qualcosa che non funziona. E allora qui ritorniamo al discorso del potere di intervento della tecnologia, perché se è stato dimostrato, lo dimostrano, confermano i numeri, che oltre il 90% degli errori arbitrali sia stato cancellato, corretto dall'intervento della tecnologia, non si capisce perché la tecnologia non possa intervenire a tutto campo. E ritorniamo alla questione del protocollo bizantino che lamenta scarsa chiarezza, perché ognuno poi interpreta questo
Certo.
protocollo come gli pare, e abbiamo visto nel caso più eclatante, quello di Conceição, per non dire poi del rigore su Baldanzi a Monza, quanto negativi siano state le decisioni prese.
Poi c'è anche un'altra cosa che può accadere, secondo me, come crescita, al di là della tecnologia che deve arrivare in supporto sempre di più all'arbitro, alle squadre e quant'altro. Il buon senso mi verrebbe da dire, perché quando l'Associazione Italiana Gioco Arbitri, no, pardon, l'Associazione Italiana Arbitri e non il sottoscritto e non il direttore Iacobelli e non Giorgio Sorani dall'altra parte del vetro dice che effettivamente la decisione su Francisco Conceição è stata sbagliata perché comunque non era magari calcio di rigore ma non era neanche simulazione, cosa peraltro ribadita anche da Thiago Motta, ha detto allora si apre un caso, se quella è simulazione adesso voglio vedere se vengono fischiate tutte, non a caso poi dopo arriva la puntualizzazione degli arbitri che dice no, effettivamente non era simulazione. Allora in quel caso il buon senso non dovrebbe portare a togliere la squalifica, una sorta di grazia, no, che Gravina qualche volta ha adottato e che magari può essere adottata per correggere anche un errore dopo, però un errore abbastanza evidente su cui tutti sono d'accordo?
Ma vedi, la sua è una considerazione dettata proprio dal buon senso. Se la squalifica di Conceição non fosse stata combinata riconoscendo l'errore commesso, oggi parleremmo di un atto di coraggio e di correttezza che verrebbe applaudito da tutti, perché era talmente manifesta la mancata, la non simulazione di Conceição, che peraltro è un giocatore molto corretto,
Sì, che ha preso calci tutta la partita, peraltro, voglio dire, quindi.
Lo racconta la sua ancora giovane ma molto promettente carriera. Tutto questo avrebbe, a mio avviso, originato uno scenario positivo, perché siccome lo stesso Rocchi ha sottolineato quanto la fallibilità umana sia una componente che non possa non essere tenuta in considerazione in sede di errori arbitrali, ebbene, è stato commesso un errore plateale. Tutti hanno riconosciuto che trattavasi di errore plateale, perché non correggerlo in questo modo? Invece no, si va avanti, si squalifica. Quindi, oltre al danno, Conceição ha patito anche la beffa di una squalifica che gli impedirà di giocare la prossima importante partita della Juventus. È qui che il sistema doveva lanciare un segnale, come dire, di equilibrio e di saggezza che purtroppo non ha lanciato.
Che poi toglie a Thiago Motta un giocatore in un momento di particolare difficoltà in cui ne mancheranno altri. Ora, fosse legittima quella squalifica è un conto, quando diventa illegittima poi non si fa anche un po' un danno allo spettacolo in campo, perché si dice tanto che bisogna rivedere le belle sfide. Ecco, vedere Juventus-Lazio al netto di Conceição, peraltro figlio di un grande ex della Lazio, che meritava di giocarla quella partita, non darebbe anche quel qualcosa in più allo spettacolo? Quindi tu dici, ok, era da ammonire, era da squalificare, un conto, non era da squalificare, io a maggior ragione dimostro che so anche poi dopo ammettere l'errore e andarlo a correggere laddove posso, garantendo anche equità agli allenatori nelle scelte dei propri allenatori e spettacolo alle partite.
È così, è esattamente così. Guarda, il tuo discorso e le tue considerazioni sono ineccepibili. Purtroppo noi ci rendiamo conto di essere una minoranza, perché poi ti viene opposta la sacralità di un regolamento che non ammette eccezioni derivanti dal buon senso anche in caso di plateale errore come quello commesso ai danni di Conceição.
Restando in casa Juventus, direttore, invece gli infortuni stanno cominciando a diventare importanti. La perdita di Bremer è quella più devastante, possiamo dire, per la Juventus, che deve risistemarsi, ma la coppia Kalulu-Gatti può fare comunque altrettanto bene. Lì davanti c'è l'infortunio perpetuo di Milik, che ha dovuto sottoporsi a un altro intervento. Resta di fatto soltanto Vlahovic come attaccante, anche perché nella partita contro il Lipsia si è fermato anche Nico Gonzalez, che magari la Juve proverà a recuperare almeno parzialmente per la gara contro la Lazio, ma sarà complicato. Si ferma anche per questa infrazione costale Koopmeiners, e probabilmente ne avrà ancora per un mese. Insomma, cominciano a essere pesanti le assenze in casa Juventus, che si sommano a questo pareggio inaspettato contro il Cagliari. Che cosa ti aspetti adesso da Thiago Motta come risposta? Perché poi arrivano partite importanti, c'è la Lazio, c'è lo Stoccarda e poi c'è l'Inter.
Sai, Vincenzo, prima che andassimo in onda stavo riguardando, stavo purtroppo aggiornando la statistica sui gravi infortuni nell'anno del 2024. 38 crociati, 38 giocatori operati al crociato, e citando i casi di infortuni registrati nell'ultimo campionato, i più gravi: Scalvini, Ferguson, Schurz. Da Florenzi, sto parlando del precampionato del Milan, a Scamacca, a Varane, che poi ha deciso di ritirarsi, a Zapata, a Bremer, e poi, dando un'occhiata in campo internazionale, a Rodri, a Ter Stegen, a Carvajal, è evidente che la problematica degli infortuni pesi e peserà come una zavorra su tutte le squadre. Tu hai citato la situazione della Juventus, che io credo vedrà Motta reagire ricorrendo una volta di più alle energie dei ragazzi della Next Gen, che già ha lanciato in orbita. Però il problema è sotto gli occhi di tutti, ma né la UEFA né la FIFA intendono affrontarlo, perché è al di là di ogni più speranzosa previsione o auspicio che il numero delle partite venga ridotto. Tutt'altro, perché sappiamo bene come al termine di questa stagione ci sarà anche l'appendice lunga un mese del Mondiale per Club, al quale parteciperanno Inter e Juventus, sempre che la FIFA trovi i 4 miliardi di euro che richiede per i diritti televisivi. Quindi il problema in questo momento, e soprattutto ciò che mette più alla prova l'abilità di ogni allenatore, è la capacità di dosare l'impiego dei giocatori a loro disposizione. Non c'è alternativa, perché purtroppo sono infortuni che determinano la fine anticipata della stagione. Penso a Zapata, l'ultimo in ordine di tempo. Peraltro per il Torino si apre un problema enorme, perché Zapata è il capitano, il leader, il miglior realizzatore, il trascinatore della squadra granata. Così come è evidente che per ciò che concerne la Juventus in questo momento sia molto importante essersi assicurata il recupero di Danilo, perché gioco forza, al di là delle disquisizioni tattiche che all'inizio di questa stagione avevano visto addirittura relegato in panchina il capitano della Juventus, a questo punto l'infortunio di Bremer lo rimette prepotentemente in gioco.
Sicuramente, e quindi insomma questo era un altro aspetto che volevo trattare insieme a te, direttore, poi ti saluto, cioè quello degli infortuni, ma di fatto hai già un po' anticipato il problema. Ti aspetti che l'associazione calciatori possa dare una risposta a tutte queste partite che aumentano, ma soprattutto anche qui poi bisognerebbe avere un po' di lealtà, tra virgolette, mi permetto, magari dire siamo disposti anche a mettere una sorta di tetto sulle richieste economiche, purché però si giochi un attimo di meno, anche a tutela delle stesse condizioni fisiche, perché poi recuperare da un crociato non è una cosa così automatica. Cioè tu dici tra 6 mesi, 7 mesi torno in campo, sì, poi c'è un recupero che abbiamo visto per Chiesa, è stato interminabile, forse ancora non è arrivato a pieno.
No, anche perché è un infortunio, è l'incubo dei giocatori. È che una volta, quando non c'era questa moltiplicazione delle partite, ricorderei quando la tecnologia ortopedico-traumatologica non aveva raggiunto i livelli di eccellenza attuali, era il menisco che preoccupava un giocatore, anche perché era costretto a fermarsi non per una settimana o per 2 settimane, ma per 40-50 giorni. Adesso, evidentemente, i progressi della chirurgia in ambito ortopedico-traumatologico hanno trasformato quell'incubo che era il menisco, sto parlando del calcio degli anni 80, anni 90, in un rischio di routine, se così vogliamo definirlo, di qualunque calciatore. Ma il problema è la rottura del legamento crociato e soprattutto, come tu hai evidenziato, i tempi di recupero, che non possono che variare da giocatore a giocatore. Non è che ci sia uno schema fisso in base al quale tu vieni operato per la rottura del crociato e sai già che dopo un X numero di mesi sarai di nuovo in campo. Non è così. E quindi è evidente che i tuoi auspici, sia sul fronte dei calciatori a livello sindacato italiano e a livello di sindacato internazionale, per ora non siano andati oltre una protesta. Peraltro lo stesso Rodri, purtroppo proprio pochi giorni prima di farsi male, si era fatto portavoce di questo stato d'animo del sindacato internazionale dei calciatori, ma come abbiamo visto non c'è stata nessuna conseguenza.
Chiedo a Giorgio se quest'audio lo possiamo ascoltare, lo condividiamo col direttore e lo salutiamo, vai.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al grande direttore. Vorrei fargli una domanda in merito alle situazioni VAR che stanno accadendo. Il VAR andrebbe modificato innanzitutto, penso che è palese per tutti gli amanti del calcio. Ci vorrebbe la chiamata da parte della squadra, quindi una specie di chiamata direttamente dalle panchine. Però bisognerebbe metterci anche dei giocatori che spiegano la motivazione di quel fallo all'interno del VAR. Che ne pensa, direttore? Buona giornata.
Giocatori, non lo so questo come vedere. Sicuramente il VAR a chiamata, ne abbiamo parlato, sarebbe utile a questo punto. Poi, come dici tu, tutti gli strumenti possono tornare utili.
Sai, io credo che le osservazioni che ha fatto in queste ore un'autorità assoluta del mondo arbitrale, che risponde al nome di Paolo Casarin, siano pertinenti. Cioè, quando lui dice e sostiene e ribadisce quanto il giudizio in materia di pestoni, io preferisco chiamarli pestoni piuttosto che step on foot, anche se questo fa parte del linguaggio internazionale del calcio, e i cosiddetti rigorini, fondamentale sia la volontarietà dell'atto. Ma il problema, ritorniamo ancora a Bovo, come direbbero gli antichi padri, è l'uniformità di giudizio. Perché una volta che viene stabilito il criterio in base al quale regolarsi in queste circostanze, o gli arbitri lo seguono, o se non lo seguono non arbitrano più. È questo che a mio avviso deve imporre il designatore arbitrale, perché altrimenti da questo groviglio non se ne esce.
È così, e noi vediamo un po' quello che poi succederà, sperando che il progresso, ecco, porti anche a ulteriori variazioni che possano facilitare il mondo del calcio, che è cambiato e ha bisogno di una mano. Direttore, grazie come sempre. Direttore Xavier Jacobelli,
grazie a te, buona giornata.
Ci fermiamo, torniamo tra poco e sarà Rotocalcio, vi aspetto.